Modem.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de prendre un certain nombre de risques, il faut être clair à ce sujet.
Lever d'un coup toutes les mesures serait à ce stade irréaliste et dangereux.
Nous proposons de procéder par étapes, de procéder avec un rythme mensuel pour pouvoir voir quel est l'effet des mesures prises avant d'envisager le prochain pas.
Bundesrat Alain Berset, er wurde als Diktator bezeichnet. Was sagen Sie als Bundespräsident dazu?
Est-ce que vraiment il a l'air d'un dictateur? J'ai pas l'impression.
Das ist überhaupt nicht so. Also wir stehen voll als Gremium hinter den Beschlüssen. Und es ist nicht Herr Berset, der etwas entscheidet, sondern es ist immer der Bundesrat.
Encore une fois, nous prenons des décisions en collège, après une large discussion.
Pour que ça fonctionne, il faut évidemment que l'ensemble de la population continue à être attentive, à se protéger, à respecter les règles. Et pour les restaurants, je crois que c'est assez clair et assez simple. On est à l'intérieur, sans masque, pour un temps assez long, avec beaucoup de monde.
Mais ce serait d'autant plus dangereux que nous sommes désormais plus fréquemment en présence de nouvelles souches du virus.
Aber es gibt andere Branchen, die extrem viel leiden. Noch viel mehr als Restaurant. Die Kultur ist fast bald einem Jahr zu. C'est nicht 3 Monate, 1 Jahr. Das ist unvorstellbar, muss man auch sehen.
Guy Parmelin, Alain Berset e Uli Maurer nella nostra copertina di oggi, 3 consiglieri federali per dire al paese che dal 1° marzo i negozi possono riaprire, bar e ristoranti invece rimarranno chiusi. Si potrà invece tornare nelle biblioteche, nei musei e negli zoo. E per i giovani fino ai 18 anni ci sarà la possibilità di qualche svago in più sportivo e culturale. In altri termini si naviga un po' a vista, il virus e le sue varianti sono sempre lì, la situazione è instabile e il rischio di una ripartenza dei contagi non può essere escluso. Decisioni prese collegialmente, hanno fatto notare i 3 consiglieri federali, il ministro della Sanità Alain Berset non è un dittatore e a dirlo è stato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che in questo modo rispedisce al mittente le critiche anche aspre espresse dall'UDC, il suo stesso partito, all'indirizzo proprio di Berset. Allentamenti dunque, ma anche chiusure destinate a protrarsi ancora nel tempo, con il Consiglio federale che intende ora valutare l'evolvere della situazione con un ritmo mensile, passo dopo passo, tappa dopo tappa. Alla fine di marzo ci potranno pertanto essere nuove aperture, ma anche brusche frenate, dipenderà come sempre da un anno a questa parte da lui, dal virus e da noi, dalla prudenza con cui saremo capaci di muoverci. Delle decisioni del governo parleremo dunque oggi a Modem e delle loro conseguenze in una puntata che vede Renato Minoli in regia su anche la copertina iniziale e Roberto Porta al microfono. Passiamo dunque subito alla presentazione dei nostri ospiti. Benvenuta Lorenza Sommaruga. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è presidente di Federcommercio Ticino, buongiorno anche a Cristina Galbiati.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Regista, membro del comitato di T. l'associazione dei professionisti dello spettacolo nel nostro paese. E buongiorno anche a Casimir Platzer.
Sì, buongiorno, saluti da Kandersteg, Oberland Bernese al Ticino.
Sì, lei è presidente di Gasto Swiss e ha un albergo appunto a Kandersteg nel canton Berna. 3 ospiti, 3 settori economici coinvolti anche se con modalità diverse, lo vedremo dalle decisioni adottate ieri dal Consiglio federale. Poi avremo anche lo sguardo di chi studia l'andamento di questo virus. Saluto dunque Alessandro Diana, benvenuto.
Buongiorno.
Docente alla Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra, infettivologo, uno degli 8 esperti attivi sulla piattaforma online infovac.ch, il sito che informa costantemente sui vaccini. Iniziamo dal semaforo rosso, da chi si vede costretto ad ulteriori settimane di chiusure. Casimir Platzer, speravate di poter aprire bar e ristoranti dal 1° marzo, avevate anche preparato un piano di protezione particolareggiato, Schutzkonzept, come dite voi in tedesco. Adesso tutto slitta perlomeno al 1° aprile.
Ma come ha deciso ieri il Consiglio federale, il 1° aprile forse ci sarà solo un'apertura delle terrazze e forse i ristoranti potranno aprire il 1° di maggio. È incredibile, per me la decisione non è basata sui fatti. Come ha deciso il Consiglio federale ieri, si potrebbe pensare che la ristorazione è il motore della pandemia, ma veramente non ci sono alcune prove che è così. I dati danno delle altre cifre.
Ecco, Casimir Platz, proprio su questo punto Alain Berset ieri ha detto che la situazione è ancora molto instabile, che occorre tener conto anche dei rischi dati dalle varianti del virus e che riassumo un po' gli spazi chiusi dove si rimane a lungo con parecchie altre persone, nei ristoranti anche senza mascherine, beh, quegli spazi sono particolarmente a rischio e quindi restano chiusi, devono restare chiusi. Lei capisce questa preoccupazione di Berset e del governo che ha deciso collegialmente, come hanno fatto notare ieri i ministri?
No, non capisco, perché comunque il Consiglio federale trova ogni settimana delle nuove ragioni per mantenere il lockdown, a volte il numero di casi, poi il valore R, poi il tasso di positività e adesso sono i virus britannici o il virus sudafricano, brasiliano, veramente non abbiamo tanta pazienza con queste decisioni. Io devo dire che il Consiglio federale ieri ha detto che un primo passo vuole permettere le attività con un basso rischio di infezioni, e allora dovrebbe anche lasciare i ristoranti o dare la possibilità ai ristoranti di aprire, perché non c'è alcuna evidenza, zero prove che i ristoranti siano una fonte di infezioni. Al contrario, abbiamo mostrato tutto l'anno scorso che i nostri concetti di protezione funzionano. Se guardiamo cos'è avvenuto dall'11 maggio, quando abbiamo potuto aprire dopo il primo lockdown, fino alla chiusura il 22 di dicembre, io non sono a conoscenza di alcun caso dove ci siano stati numerosi contagi in un ristorante. Per quello veramente non possiamo accettare la decisione del Consiglio federale di ieri.
Sentiamo a questo proposito Alessandro Diana, docente alla Facoltà di Medicina di Ginevra. Abbiamo sentito Casimir Platzer di GastroSuisse, il presidente di GastroSuisse, dire i ristoranti sono un luogo che possiamo considerare sicuro. Dal suo punto di vista come la vede?
Allora, guardi, io prima di tutto capisco la preoccupazione. Quello che va detto, se i ristoranti non sono stati appunto la causa fino adesso, proprio perché sono stati chiusi, se posso permettermi. Poi naturalmente...
In estate erano aperti come... però,
Sì, sì, in estate erano aperti, ma eravamo anche all'aperto. Sappiamo adesso che questo virus si concentra nell'aria, soprattutto negli ambienti chiusi. E ci sono studi che hanno chiaramente comprovato anche come ci si può contaminare in un ristorante, specialmente se la ventilazione, per esempio, non è ottima. Sappiamo che il virus non solo si trasmette con le goccioline in sospensione, ma anche con gli aerosol, che sono molto più una sospensione del virus che può essere proprio così nell'aria. Quello che va detto qui è che sappiamo che gli ambienti chiusi, dove le persone rimangono più di 15 minuti e senza maschera, il rischio, il fattore del rischio di una contaminazione è un rischio aumentato, e questo è ben accertato. Adesso chiaramente sì, sappiamo che le persone, quando abbiamo fatto la diagnosi, sono stati o perché sono stati a casa, ed è vero che il luogo del domicilio è il luogo dove ci sono ancora un livello maggiore di contaminazioni, ma i ristoranti, anche se non ci sono stati proprio studi diretti che vengono dal ristorante, ma abbiamo comunque indizi biologici che indicano che appunto i luoghi chiusi, dove non si porta la mascherina, sono dei luoghi a rischio. Qui si può parlare del ristorante, ma si può parlare anche dei teatri, si può parlare anche appunto del cinema, dove si sa che in questi ambienti chiusi c'è un rischio maggiore. Per definizione, quello che è peccato è che noi al ristorante non possiamo mangiare con la mascherina. Ecco. Dunque, credo che abbiamo indizi veramente biologici di dire lì il rischio è aumentato, e chiaramente dobbiamo adesso navigare con la presa del rischio e quello che dovremmo fare.
Lo parleremo anche tra poco dei ristoranti. Casimir Platzer, una sua reazione.
Sì, i ristoranti adesso sono usati come mezzo per limitare i contatti, però paradossalmente quando i ristoranti sono chiusi i contatti e gli incontri avvengono semplicemente nella sfera privata senza concetti di protezione, perciò non cambiamo niente e quello che noi critichiamo, perché è chiaro che le 3-4 persone che mangiano insieme a un tavolo senza mascherina, se uno è positivo potrebbe anche contagiare gli altri, però quelle 3-4 persone, se non vanno al ristorante perché sono chiusi, si incontreranno in un'altra sfera, perciò non cambiamo niente con queste decisioni.
Un'ultima domanda introduttiva per lei, Casimir Platzer. Adesso voi cosa temete possa succedere nelle prossime settimane? Parlate di rischio fallimento accresciuto, di licenziamenti ulteriori?
È chiaro che purtroppo adesso mancano anche i versamenti degli aiuti. Fino adesso solo una piccola parte ha raggiunto le persone o le aziende colpite. E i ritardi di pagamento di questi Härtefallgelder portano a difficoltà di liquidità,
sì.
Alti livelli di debito, disperazione e anche licenziamenti. Ci sono tantissimi ristoranti che non apriranno più.
Ecco, parleremo tra poco proprio di questi aspetti finanziari legati alle chiusure, però adesso passiamo dal semaforo rosso per i ristoranti al semaforo verde per i commercianti, anche se sono previste limitazioni del numero di clienti presenti contemporaneamente all'interno di un negozio, e questo vale anche per le grandi superfici di vendita. Lorenza Sommaruga, voi ripartite, ma è chiesta grande attenzione e prudenza.
Sì, certo. Buongiorno ancora a tutti quanti. Certo, fa male sentire il signor Platzer e tutti coloro che, al contrario di noi, non possono aprire. Io lo ripeterò molto spesso, insomma, la nostra è una felicità, indubbiamente tiriamo un grande sospiro di sollievo, però è chiaro che insieme a noi avrebbero dovuto, cioè sarebbe certamente meglio se potessero riaprire tutti quanti e se si fosse riuscito a mantenere, insomma, ad abbassare questa soglia spaventosa di timore di contagi. Noi siamo sicuramente molto contenti, siamo stati chiusi ancora quindi 6 settimane, sono tante, non sono molte, tutto dipende molto dalla situazione di ognuno. Siamo stati ancora una volta aiutati e poi non c'è da mettere, non è da dimenticare il fatto anche che abbiamo potuto lavorare a dicembre. Ecco, questo è stato per noi veramente un grande aiuto, perché a dicembre il nostro settore fa veramente gran parte della cifra d'affari ed è un mese importantissimo, forse lo è anche per i ristoranti, anzi tolgo il forse. È chiaro che mi hanno chiesto ieri in un'intervista, si sente il peso della responsabilità?
Eh sì, perché adesso a marzo diventa un mese molto importante per voi,
sì,
perché se aumentano i contagi si dirà è colpa dei negozi.
Certamente, ma se fosse così allora, allora non avremmo avuto contagi bassi nell'ultimo mese, dove la grande distribuzione era aperta e non ha creato problemi di nessun tipo, eppure lo sappiamo. No, l'abbiamo visto nei grandi magazzini, la gente non si affolla certamente, però comunque frequenta questi negozi con disinvoltura, con tutte le precauzioni necessarie di responsabilità. Non credo che sia, è sicuramente anche nostra responsabilità, ma è responsabilità di tutti quanti. Noi continueremo
anche dei clienti,
a mettere...
Quindi.
Indubbiamente, però guardi, le devo dire apertamente che sono sempre stati molto attenti i clienti, già da maggio scorso, quindi una grande attenzione, aspettano fuori dal negozio, aspettano un cenno nostro se possono entrare o no, controllano loro stessi se c'è già troppa gente in negozio, insomma, e poi hanno tutti la mascherina, tutti si disinfettano le mani, insomma, la responsabilità è visibile nelle città. Ora, è chiaro che il signor Diana lo ripeterà ancora, malgrado tutto questo non siamo riusciti a contenere il problema l'anno scorso, si è sentito già da novembre, insomma forse anche già da ottobre, non è compito mio capire dove queste cose avvengano, però evidentemente questo succede, non possiamo permetterci un terzo lockdown sicuramente, e poi forse quello che si dovrebbe fare, abbiamo capito che le chiusure servono a breve termine, non a lungo termine, no? Perché questa è la seconda volta che siamo in questa condizione. Forse tra il chiudere e il non chiudere c'è sicuramente qualche cosa di importante da fare, no? Perché
ad esempio?
Non lo so, ma io so però che il virus non ci abbandonerà molto facilmente. Sicuramente c'è chi dice addirittura non quest'anno. Allora non possiamo continuare a vivere anche con questa paura, i ristoranti con la paura che chissà se potrò riaprire per Pasqua, che tra l'altro il ristorante, io lo dico, siamo una squadra, se i ristoranti e i bar sono aperti noi negozianti lavoriamo meglio, è un dato di fatto, il ristorante con la gastronomia ticinese, con le meraviglie del nostro territorio, attira anche tanti turisti, i turisti confederati, quindi questo movimenta un po' tutto quanto, e io sono molto grata a queste sinergie, no? che abbiamo tra tutti. Che cosa fare? Non è compito mio, ma sono sicura che ci sia qualche cosa da fare ancora in più. Più controlli, chi lo sa, magari avanzare con i vaccini in maniera molto più veloce, questo è anche un problema.
No. Parleremo in conclusione di puntata anche della questione dei test rapidi, che magari potrebbe anche quella essere una delle cose da fare, appunto, tra la chiusura, la soluzione della chiusura e la soluzione dell'apertura. Alessandro, Diana, ieri Alain Berset ha detto: prendiamo dei rischi, riteniamo che siano dei rischi calcolati, soppesati. È davvero così secondo lei?
Sì, è giusto, perché la situazione, ecco, non abbiamo la soluzione bianca, la soluzione nera. Qui è veramente proprio come una partita di calcio, no? Ci vuole un po' di strategia, soprattutto che l'avversario è veramente molto, come dire, è un avversario che ci dà veramente filo data, insomma, ci dà molta, molta difficoltà. Un punto molto interessante che si sta adesso veramente delineando è di dire: ma qual è la migliore strategia in fin dei conti? Allora, chiaramente i confinamenti e il lockdown ne sono uno, ma adesso abbiamo tutti imparato, le vediamo, che il prezzo da pagare per il lockdown è comunque abbastanza pesante, diciamo, no? Nella bilancia. Ed alcuni, molti specialisti epidemiologici questa volta, non diciamo medici che sono piuttosto nella diagnosi, noi vogliamo avere dei test precisi per fare delle diagnosi, raccomandano adesso di dire che magari la migliore strategia, che potrebbe addirittura evitare un confinamento, è quella proprio di fare il test alla popolazione, ma un test largo, tipo 2-3 volte a settimana, e vengono anche con una soluzione di alcuni test che sono stati bocciati fino adesso perché hanno una sensibilità, diciamo, minore rispetto ai test, la famosa PCR, no? Quella lì che ha una più alta sensibilità, e questi sono dei test, si potrebbe dire come dei test in gravidanza, che si può andare a chiedere in farmacia.
Fai da te, si possono fare a casa.
Questi test, anche se hanno una sensibilità minore, cioè che uno può identificare una persona su due che porta il virus o una persona su tre, ma visto che sono già, non sono cari, costano $1 o $2 a test, se venisse applicato a tutta la popolazione, tipo 2-3 volte a settimana, qui chiaramente al punto in cui siamo nella pandemia, potremmo identificare un numero importante di persone positive e sarebbero proprio quelle lì che metteremo in lockdown, no? In poche parole, lunedì, giovedì mattina, per esempio, quando mi lavo i denti è l'ora di fare il mio test, io faccio il test e posso risultare positivo. E questo soprattutto adesso sappiamo che fino al 30% delle persone che hanno un test positivo sono asintomatiche. Dunque adesso si sta chiaramente delineando una strategia di un test proprio, diciamo, un mass testing di tutta la popolazione, e questo probabilmente potrà aiutarci a mantenere giù il numero delle contaminazioni e addirittura di evitare completamente il confinamento.
Ecco, a questo proposito, proprio ieri i consiglieri federali intervenuti in conferenza stampa hanno sollecitato le aziende, le scuole, le case di riposo, che sono i tre contesti in cui questo dovrebbe avvenire frequentemente, sono stati sollecitati a testare, che sta di fatto diventando una specie di ritornello di questo momento. Prego.
Sì, volevo solo aggiungere che rispetto a questa strategia abbiamo in Svizzera anche l'esempio dei Grigioni, non dimentichiamo, dove hanno appunto adottato una strategia, diciamo, di un test molto più a larga scala e si è potuto appunto verificare una vera diminuzione dei casi. Dunque credo che sia veramente una strategia a livello nazionale che bisognerebbe prendere, ma questo chiaramente dovrà essere analizzato, diciamo, da un gruppo di specialisti per vedere poi, ecco, come lo si deve applicare, chi è che deve pagare questi test e come poterli mettere in atto.
Perché appunto va comunque sottolineato che il mondo scientifico o una parte del mondo scientifico ritiene questi test non ancora del tutto affidabili. L'ha già detto lei, ma...
Esatto, come lo diceva, non sono per la diagnosi, la persona che è ammalata non deve fare questi test. Che li chiamano in inglese crappy test, cioè sono veramente, non sono buoni questi test, ma a livello del depistaggio della popolazione
comunque,
appunto a larga scala, avrebbero una vera efficacia, diciamo così, di depistaggio.
Abbiamo parlato finora di ristoranti, di bar, di negozi, chi può aprire, chi deve invece rimanere chiuso, e devono rimanere chiusi anche i cinema, i teatri, i luoghi in cui si svolgono gli spettacoli. Cristina Galbiati, ridò il benvenuto a lei, ricordo che lei è membro del comitato di T. l'associazione dei professionisti dello spettacolo in Svizzera. Governo troppo prudente, voi rimanete chiusi perché è uno spazio chiuso il vostro, in cui la gente resta a lungo, anche se con la mascherina, a differenza del ristorante.
Sì, certo, troppo prudente non so, ovviamente c'era da parte del settore una grande speranza nella giornata di ieri, ovviamente non si sperava di riaprire con grandi numeri, ma si sperava che forse piccole manifestazioni fino a 50-100 spettatori, come era stato in autunno, sarebbero state possibili. Diciamo che noi non siamo epidemiologi, non sta a noi definire cosa è sicuro, cosa non è sicuro, e pensiamo anche che non sia questo il momento per metterci a fare polemica e dire cosa vorremmo fare noi. È chiaro però che stiamo parlando di un settore che praticamente è chiuso da un anno. Ci sono cinema, ci sono teatri che hanno chiuso l'anno scorso a marzo e che non hanno più riaperto. Chi è riuscito a aprire ha lavorato 2, 3, forse 4 mesi al massimo, con numeri molto ridotti, quindi potete rendervi conto della gravità della crisi di questo settore, e come si diceva prima diventa urgente cominciare a pensare a delle strategie che non siano solo strategie per tamponare economicamente la crisi, e qui si aprirebbe chiaramente un discorso che penso che affronteremo più tardi, ma che siano anche strategie di come salvare un settore e di come proiettarci verso il futuro, perché comunque diventa assolutamente un'urgenza il fatto di capire come fare con, nel senso che il virus c'è, dobbiamo imparare a conviverci. Credo che quello che il settore patisce molto adesso, al di là di quella che è stata la speranza di ieri, è il fatto che anche noi adesso abbiamo questa data ipotetica del 1° aprile, però con un annuncio il 24 marzo, vuol dire una settimana prima, e il settore degli spettacoli non è un settore che può mettersi in moto da una settimana con l'altra, senza sapere per esempio quanti numeri, cioè riaprire una sala o uno spazio aperto, perché anche questa è la grossa variabile di cui oggi non sappiamo quali siano le prospettive per mese di aprile, senza sapere quanti spettatori, ovviamente se l'apertura è per 50 spettatori bisogna fare un certo tipo di programmazione, chi riuscirà a farla con numeri così bassi, se il numero invece è 100-150 la programmazione sarà diversa. Quello che intendo dire è che è un settore che ha bisogno di poter cominciare a programmare, che non può fare una programmazione da una settimana con l'altra pensando di mettere insieme le cose, oltretutto partendo da un periodo di stop che è assolutamente prolungato.
Quindi questo ritmo di intervento del Consiglio federale, ritmo mensile, può essere un ostacolo in più per voi?
Ma più che il ritmo mensile direi l'annuncio una settimana prima, nel senso che adesso noi abbiamo questo termine del 1° aprile che però sarà confermato il 24 marzo, questo vuol dire una settimana prima, e ad oggi si dice forse il 1° aprile le manifestazioni con numeri ridotti. Cosa vuol dire numeri ridotti? Non lo sappiamo, non si capisce se è legata a manifestazioni anche al chiuso o solo all'aperto, e queste sono variabili fondamentali per programmare una stagione, nel senso che, ripeto, questa non è una cosa che si inventa da una settimana con l'altra. Penso che l'anticipo mensile possa essere un buon anticipo per il nostro settore per poter programmare, ma vorrebbe dire che un mese prima dovremmo avere una minima idea dei termini in cui un mese dopo si può, esatto, il numero di spettatori, e soprattutto se si parla di spazi aperti o spazi chiusi, perché chiaramente questo cambia completamente il tipo di programmazione. Se poi pensiamo ai cinema, ovviamente questo diventa ancora più radicale, nel senso che aprire un cinema o pensare di fare delle proiezioni cinematografiche all'aperto ovviamente è completamente diverso.
Sì, quanto presentato ieri dal Consiglio federale viene ora sottoposto alla rapida consultazione dei cantoni, poi deciderà definitivamente il governo mercoledì prossimo. Sentiamo dunque a questo proposito il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta, intervenuto ieri pomeriggio nella diretta televisiva RSI. Poi torniamo in diretta.
Quello che possiamo dire è che da un lato constatiamo le prime aperture, dall'altro vi è questo ritmo mensile che evidentemente può creare una qualche tensione ancora a livello di società, perché ritmo mensile significa comunque un mese di tempo d'attesa per sapere poi cosa succederà il mese successivo. E se noi pensiamo al nostro cantone, nella prima parte di aprile vi è la Pasqua e quindi è importante che gli operatori che operano nel settore turistico sappiano per tempo qual è la situazione da inizio aprile.
Vorreste un ritmo un po' più veloce nelle riaperture?
Ma più che un ritmo veloce direi un aggiornamento della situazione che non avvenga di mese in mese e dare una prospettiva un po' più sicura. Attendere un mese per fare queste valutazioni mi sembra un tempo assai lungo.
Maurer ha detto da 5 si passa a 10 miliardi.
A mio giudizio non è solo una questione dei mezzi finanziari a disposizione, perché possono continuare ad aumentare, però sono poi i parametri ma anche le regole che poi impongono. E qui devo dire che la Confederazione al momento attuale ci ha ancora imposto delle regole abbastanza strette, e tanto più queste sono stringenti, tanto più l'importo rimane tra virgolette a disposizione ma difficilmente utilizzabile. Devo dire che quest'oggi sono arrivate anche delle novità positive sul fronte finanziario per quanto riguarda la disoccupazione, con un allungamento del periodo a disposizione. Dall'altra parte, sul lavoro ridotto sono stati presi alcuni accorgimenti che dovrebbero semplificare quella burocrazia che in queste settimane si era creata a seguito di un continuo cambiamento dei formulari. Questo, devo dire, va salutato positivamente, speriamo che permetta anche di risolvere certe situazioni di dettaglio che creavano malumore. Ecco, tutti questi strumenti evidentemente rappresentano la messa in gioco da parte dell'ente pubblico del sostegno alla società e all'economia.
Diversi punti sollevati dal consigliere di Stato ticinese Christian Vitta. Casimir Plazza, Vitta ha parlato anche del sostegno economico per chi è costretto a rimanere chiuso. Il Consiglio federale ha accresciuto proprio ieri i mezzi finanziari per un totale di 10 miliardi. Pur nelle vostre difficoltà del momento, questo vi tranquillizza un po'? Casimir Platzer.
Ah, scusi, avevo il microfono spento. Non ci tranquillizza perché avevo già detto prima che fino adesso i soldi non sono arrivati alle aziende. Il Parlamento aveva già deciso una cifra di aiuto di 2,5 miliardi 2 mesi fa e fino adesso sono stati pagati, di quei 2,5 miliardi sono stati pagati 150 milioni fino 2 giorni fa. Si vede che per il momento questi aiuti non funzionano, abbiamo 26 regole diverse da cantone a cantone, però finalmente i costi e i problemi sono gli stessi in tutta la Svizzera.
Ieri il consigliere federale Maurer ha ammesso la presenza di questi problemi anche a livello cantonale, però anche ha detto che questo intervento della burocrazia nella distribuzione di questi fondi è anche dovuto alla necessità di evitare il rischio di abusi, perché c'è anche chi tenta di approfittare della presenza di questo finanziamento molto ampio da 10 miliardi di franchi.
Ma guardi che con i crediti, i Covid credit che abbiamo avuto nel mese di marzo, aprile, ci sono stati abusi, ma sono piccolissimi, non so, è meno di 1%. Ci saranno sempre abusi, ma siamo in Svizzera e gli imprenditori, i ristoratori o altri operatori vogliono restare nel mercato e non fanno degli abusi, hanno bisogno degli aiuti, hanno bisogno degli aiuti che vengano adesso e non fra 2 o 3 mesi. Io quella paura veramente non posso capirla, perché gli abusi ci sono sempre, ci sono anche quelli che forse non danno la cifra d'affari corretta, ma bisogna vedere quanti sono casi isolati e il gran numero è della gente onesta che ha bisogno di aiuto.
Cristina Galbiati, aiuti a rilento anche nel settore dello spettacolo, un settore particolare poi in cui è anche difficile calcolare con precisione quant'è il bisogno degli operatori.
Ma forse più che difficile calcolare qual è il bisogno è che spesso sono professioni ibride che non rispondono esattamente a quelli che sono i criteri di altri settori economici, e quindi questo chiaramente complica molto la situazione. Fortunatamente per quanto riguarda il settore della cultura c'è un'ordinanza specifica Covid Cultura che ha funzionato secondo me abbastanza bene, soprattutto in Canton Ticino, perché poi il grosso problema di questi aiuti è che, essendo aiuti federali, spesso ci sono delle grosse differenze a seconda dei cantoni. Gli aiuti Covid Cultura penso che abbiano funzionato bene almeno nella prima fase, e non abbiamo motivo per credere che non dovrebbero farlo adesso. In realtà le somme si tireranno probabilmente fra qualche mese, perché le scadenze sono più o meno in questo periodo. Le difficoltà più grosse che abbiamo sono invece legate a quelli che sono gli aiuti macroeconomici, quindi quelli che condividiamo anche con altri settori economici, per esempio il lavoro ridotto. Sappiamo che spesso applicato a quelle che sono le categorie dello spettacolo e delle manifestazioni hanno dimostrato, almeno in Canton Ticino, tutta una serie di problematiche legate probabilmente proprio alla specialità del tipo di attività e del tipo di professionalità, che però chiaramente pensando a un settore che è fermo da un anno sono problemi grossi, nel senso che prima si parlava di abusi. Io penso che quando si tratta di un settore che non sta lavorando da 8, 9, 10, 12 mesi, non so dove ci possono essere gli abusi, nel senso che se uno non lavora, non lavora, c'è poco da fare abusi. E quindi forse sì, condivido anch'io l'opinione che forse bisognerebbe fidarsi del cittadino in un momento di crisi, senza voler negare che probabilmente qualche abuso ci sarà, però stiamo parlando di settori che stanno chiedendo a gran forza di tornare a lavorare, non sono settori. I settori rivendicano gli aiuti per poter rimanere in piedi, ma la forte volontà è quella di tornare a lavorare. Devo dire che nel settore degli spettacoli, per esempio, sarebbe quasi più semplice smettere di far programmazione per qualche mese e dire: va bene, io decido che fino a che la situazione non torna normale io non riapro e mi baso sugli aiuti. Invece c'è un settore che è in perenne attesa, che è pronto a ripartire, che ancora ieri aspettava e sperava di poter rimettersi in moto anche con numeri economicamente molto penalizzanti, quindi penso che ci sia la volontà di tornare a lavorare. Questo è un dato di fatto che va tenuto in considerazione, non si vuole appoggiarsi sugli aiuti per non lavorare.
Lorenza Sommaruga, voi tornate a lavorare, avrete anche gli aiuti per le chiusure a cui siete stati obbligati, avrete anche un nemico in più da combattere, che è l'acquisto online, a cui la popolazione, i clienti, i cittadini sembrano essersi affezionati molto in questo anno ormai di pandemia.
Beh, lo erano già prima affezionati, ma questo è un'evoluzione, io non mancherò mai di dirlo. Non è un nemico, tra l'altro, signor Porta, perché ce lo stiamo facendo amico anche noi, nel senso che quando siamo stati chiusi, beh, in questo periodo c'è stata
anche
la
voi.
Possibilità, ma certamente sì, adesso magari lo stiamo facendo un po' in maniera amatoriale, perché l'e-commerce non è facile da mettere in piedi l'e-commerce proprio tout court, questo con il pagamento sul portale di un marketplace, insomma è un grande lavoro, è molto impegnativo, però è quello che vuole il consumatore, quello che vuole il nostro cliente, e noi quello che dobbiamo fare è fidelizzarlo ulteriormente e quindi dargli anche questa possibilità. Noi non temiamo nulla, ora si riaprirà, ricominciamo. È chiaro che chiudere e aprire un negozio non vuol dire chiudere la porta e spegnere le luci e non pensare più a nulla. Chiudere è complicato, e mantenere comunque un'azienda comunque attiva durante la chiusura è anche impegnativo, perché anche noi abbiamo le merci da ordinare per l'eventuale periodo nel quale ci lasceranno nuovamente aprire, quindi chissà, molti di noi hanno già acquistato gli abiti, le cose per la prossima primavera e perché no l'estate. Sa, le collezioni vanno fatte molto tempo prima, bisogna programmarle. La Pasqua per noi è molto importante, ne abbiamo già persa una l'anno scorso.
Pasqua, e quindi... siamo quasi in conclusione, signora. Pasqua è importante anche per i ristoratori. Ultima domanda a Casimir Platzer.
Ma certo, sì.
Adesso avete una settimana di tempo per far pressione sul Consiglio federale. Sperate in concessioni, perché la decisione finale è quella di mercoledì prossimo.
Ma certo che contattiamo tutti i cantoni, speriamo che i cantoni si oppongano e domandano delle strategie un po' più migliori per noi. Contatteremo anche qualche consiglio federale. Non so, secondo me dovrebbe essere possibile avere una maggioranza, vuol dire 4 persone nel consiglio federale che possano accettare un'altra strategia. Veramente siamo delusi. Siamo veramente molto delusi e anche perplessi dalle informazioni che abbiamo avuto ieri.
4 consiglieri federali, ultima domanda, vuol dire i 2 consiglieri federali dell'UDC e i 2 del PLR, è su questi che cercherete di far pressione?
Non so, ma comunque penso che pressione su Berset non servirà a niente. E noi siamo comunque convinti che le chiusure e il lockdown non possono essere una strategia a lungo termine. Veramente ora bisogna decidere su un modo diverso di affrontare la pandemia e bisogna cambiare le strategie.
Siamo davvero in conclusione, come detto il Consiglio federale tornerà su questi argomenti mercoledì prossimo con una decisione definitiva per le aperture e gli allentamenti a partire dal 1 marzo, vedremo nel concreto quali saranno. Io ringrazio i nostri ospiti Casimir Platzer, Cristina Galbiati, Lorenza Sommaruga e il dottor Alessandro Diana. Un grazie anche a Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Modem torna domani, da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.